Pace a voi fratelli, pace a te fratello Giuseppe. Sono Paolo, fratello Giuseppe, ho bisogno di conoscere il tuo pensiero riguardo una cosa che mi sta accadendo in questi giorni. Io sono a casa in ferie da una settimana e tutte le mattine mi accosto alla parola, mi nutro di essa, vado sulla pagina dei topici. Cerco un argomento che mi interessa, dopodiché ascolto la tua registrazione prendendo appunti, perché da quando ti conosco i tuoi insegnamenti mi aiutano a capire la parola. Però volevo chiederti, secondo te è possibile che la parola, nel momento in cui si scontra con la mente carnale e quindi va a sbattere contro questo muro, cambi strada ed entri comunque nel mio cuore? Perché a me sta succedendo questo a livello spirituale. Nonostante la mia mente carnale non comprenda il significato della scrittura, io a livello spirituale sento che la scrittura entra lo stesso nel mio cuore. E lo dico perché andando alla parola tutti i giorni, provo questo sentimento come se il mio cuore si aprisse piano piano alla verità di Cristo. Ecco, la mia domanda è questa. Secondo te, fratello Giuseppe, è possibile questa cosa? Perché o sono io che magari mi sto facendo, sto costruendo dei castelli di carta o sto dicendo cose farlocche? Correggimi, fratello Giuseppe, ti prego, però sono interessato a sapere se quello che vivo dentro di me è vero oppure no. Può la parola deviare quando va a sbattere contro la mente carnale ed entrare comunque nel cuore? Grazie, fratello Giuseppe, ti ringrazio, un saluto a tutti voi e che Dio vi benedica grandemente.
Grazie Paolo, grazie per la domanda. È interessante questo. Giuseppe, è possibile che la nostra mente carnale a volte non comprende il significato di una scrittura,
Ugualmente?
però ugualmente senti che ti entra nel cuore e il cuore l'accetta. È possibile questo?
Allora, com'è che dice lui esattamente? Nonostante la mente carnale non comprende il significato di Dio, sento che la scrittura entra lo stesso nel cuore. Beh, sì e no, cioè,
Come sia no.
capire cosa vuol dire lui, la mente non comprende. Non comprende in senso rigettante o in senso ricettivo? Cioè, io posso parlare con te che sei una pecorella, una discepola, e non è che tu sempre capisci quello che dico io, no?
No. A volte non capisco, a volte non sono d'accordo, a volte ho idee che io penso siano migliori,
Quindi tu
quindi.
a volte puoi capire, poi potresti non capire, e che è raro perché sei una persona intelligentissima, però a volte non capisci.
No, certo.
Però nel tuo cuore vuoi. E tu per fede l'accetti perché tanto sai che io sono un uomo di Dio, dice ok, sto qui, male che vada va sempre bene, lui ama il Signore, non mi condurrà in un fosso. E quindi tu molte volte segui per fede, è vero. E dopo alla fine, fino adesso, si è trovata bene, no? Perché sai che sono un uomo di Dio, o viceversa. Quindi non capisci, però l'accetti. Gesù dice mangiate la mia carne, buon appetito.
Quindi
Avete
questa.
sete, bevete il mio sangue, altro che manna, la manna di Mosè, Giovanni capitolo 6. Quindi i discepoli l'hanno accettato, non hanno capito niente. Però quegli altri che entrano con la mente carnale l'hanno rigettato e se ne sono andati. Quindi dipende se te con la mente non capisci, però ricevi o non capisci e rigetti. Allora forse lui si riferisce a se stesso, che lui è una pecora, io non capisco, però ricevo lo stesso. Però la mente è un po' lo scandaglio, sai, le navi avevano lo scandaglio, buttavano una pietra legata a una corda e dicevano 50 braccia, 30 braccia, 10 braccia, stop, ancora perché qui ci sfracelliamo nelle rocce. Lo scandaglio, vedi? Quindi la mente per scandagliare, se quella, la cosa che tu, il messaggio che ti viene, cos'è un diavolo travestito da Dio o è Dio Dio? Che a volte Dio ti dà dei messaggi che sembra il diavolo. Mangiate la mia carne. Caspita, i farisei dicono, qui lo abbiamo. Qui finalmente lo incastriamo. Bevete il mio sangue. E qui è proibito, i testimoni di Gia hanno ragione. I testimoni di Gia non avrebbero mai accettato un messaggio così.
Sì, sì, sì.
E questi che fanno morire i bambini per non dargli una trasfusione, Dio li aiuta, è una dottrina disgraziata. Mm-hmm. Va bene, io ho avuto diverse trasfusioni di sangue, se no non sarei qui a parlarti. Va bene? Mm-hmm. E magari qualcuno di loro dice, magari era, non sarebbe stata una brutta idea, d'accordo. Però a volte riceviamo cose senza capirle e allora non la capisci, però la ricevi. Perché? Perché hai davanti un uomo di Dio. Io mica ti capisco sempre a te, Angela, però
grazie.
A volte dico, vabbè, se tagliamo corto, d'accordo, facciamo come dici tu, perché so che sei una donna di Dio. Dimmi.
Quindi questa è la, questa è la definizione della fede.
In stereo, dove, in
sì,
stereo
sì.
Potete una scienziata alla volta qua.
Questa è la definizione della fede, dici tu, che la mente non capisce, però tu accetti la scrittura e vai avanti così come dice la scrittura.
Sì, ma dipende chi c'hai davanti, a chi ti sta parlando.
No, io sto parlando delle scritture.
Sì, perché la domanda di Paolo...
E allora le scritture sempre si ricevono. Però attenzione che c'è una scrittura che dice molla, l'altra dice tira, uno dice salva, l'altro dice uccidi. Quindi anche le scritture, qual è il quesito da chiarire o il chiarito da quesire, quindi bisogna vedere che domande stiamo facendo qua. Mm-hmm. Salvo o uccido? E c'è una scrittura per entrambi.
Mm-hmm. Sì.
Dice uccidi Isacco, bene, ho aperto la Bibbia, dice uccidere, patapum, no, invece calma,
certo.
devi scandagliare, buttare lo scandaglio.
Sì, perché la domanda di Paolo è quando lui legge la parola, non parlare con un cristiano, sino quando lui legge la parola.
Ecco, neanche la parola puoi ricevere completamente a occhi chiusi, perché la parola a volte dice salva, a volte dice uccidi, vedi Ecclesiaste 13, c'è un momento per parlare, un momento per tacere, un momento per salvare, un momento per uccidere, c'è un momento per amare, c'è un momento per odiare. Neanche la parola puoi dire faccio meno della mente carnale, cammino per fede. Sì, ma d'accordo, ma è a destra o a sinistra?
Sì, sì, sì.
La Bibbia non ti dice sempre a destra o a sinistra. Lo Spirito Santo sì.
Sì,
per
però...
questo i fratelli che non hanno il battesimo dello Spirito Santo sono impreparati, sono handicappati. È lo che fai, in ginocchio a pregare ogni giorno finché lo ricevi, perché il Signore dice io il Signore voglio darti il battesimo dello Spirito Santo.
Per esempio parliamo delle scritture sulla guarigione, che spesso la mente ha un blocco e non capisce come funziona la guarigione, ma tu sai che quelle scritture sono reali, fanno miracoli se tu le credi, quindi le accetti e le metti in pratica solo per fede, anche se la mente non è molto in linea.
Sì, 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 come ho detto, Ecclesiaste 3 dice c'è un tempo per amare e un tempo per odiare, e Isacco ha amato e Esaù l'ha odiato. Come quel tipo che non faceva niente senza chiedere a Dio. Lui non andava a lavarsi la faccia se non chiedeva al Signore. Capito?
Quello è esagerato.
E allora spalancava la Bibbia, la prima scrittura lui lo faceva. Un giorno spalanca la Bibbia e c'è scritto Giuda andò e si impiccò. Dice no, alto, questo c'è qualcosa che non va qui. Aspetta che prova lo stesso. Ha spalancato di nuovo e ha trovato scritto tu vai, fai lo stesso. Capito? Quindi non puoi esagerare,
no.
Con non essere troppo spirituale,
no.
Va bene?
Sì.
Sì, siamo sì. Anche carne.
Comunque la risposta a Paolo allora è sì, è possibile che la mente non capisce il significato di una scrittura, però il cuore accetta quella scrittura.
Beh, sai, deve anche ragionare un pochino, perché non è che il Signore ci ha dato una zucca solo come cappelliera, Cioè, il Signore ci ha dato un cervello anche, sai, come disse il vinaio punto di morte al figlio, prima di morire gli fai figlio, ti rivela un segreto, dimmi papà, il vino si fa anche con l'uva. Oh papà, questo è incredibile, non posso crederlo. Cioè il cervello è anche per usarlo, capito fratelli?
E allora?
E allora dobbiamo usare il cervello anche nella Bibbia, quindi adorare Dio è per fede, capito? E anche con la zucca quadrata, anche cercare di usare quel poco di sale che abbiamo.
Allora anche capire con la mente.
Cercare, non è che ci riusciamo sempre. Quando non ci riusciamo, allora pianissimo. Romani 12, guarda, due scritture. Romani 12 e Romani 8.
Sì.
Chi c'ha 12?
Romani 12, 2.
Ecco, esatto, perfetto.
Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Romani 12, 2.
Romani 8, 6.
Romani 8, 6. Infatti, la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace.
Di nuovo
Romani 8, 6.
Di nuovo lo Spirito Santo. I fratelli che non si sono disperati per avere lo Spirito Santo e i fratelli che ancora non ce l'hanno perché non si sono disperati, perché il Signore vuole dare, sta bussando alla porta, Apocalisse 3:20, io busso alla porta, mi volete svegliare, spegnere quella televisione, mettervi in ginocchio? Perché io voglio, desidero, anelo, spingo, ho la gioia di darvi lo Spirito Santo. Va bene, e lo dice Luca 11:13. Quanto più vi darà lo Spirito Santo. Quindi dice, ogni fratello, e non credo di sbagliarmi, che non c'è lo Spirito Santo, un fratello salvato, va bene, e perché non si è disperato? Perché è il fratello del cappuccino della brioche. E no, mica posso appoggiarla, io devo stare sempre con il cappuccino e la brioche in mano. Queste sono terminologie simboliche, va bene? E allora, cioè, diciamo che è la nostra anima che decide se la nostra mente riceverà la scrittura, la verità, la parola di Dio oppure no. Non è la mente carnale che dice.
No,
la mente carnale è come una borsa attrezzi, capito? C'è la tenaglia, la cacciavite, i bulloni. Va bene, le viti.
Che paragone.
No, è vero, la mente carnale è una borsa attrezzi, capito? Ma la mano che guida è l'anima.
Amen.
Cioè, tu c'hai due menti, forse anche tre, io direi. Una è la zucca carnale, la mente carnale. Due è l'anima, che è mortale, va all'inferno se non c'è Gesù, giusto? Seconda anima,
sì, sì,
poi
sì.
Decidiamo noi.
Sì.
E poi c'è l'anima dello Spirito Santo che è in te, che è Dio.
Lo Spirito.
Lo Spirito
non
Santo.
Non l'anima dello Spirito Santo.
Beh,
lo Spirito.
Poi come vuoi chiamare. Insomma, di Dio è un'anima, La Bibbia dice, il Signore dice, la mia anima aborrisce questo. La mia anima, dice il Signore c'ha un'anima.
Mm-hmm.
Va bene, lui ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Lui c'ha un'anima divina. E noi abbiamo un'anima mortale salvata in Cristo. Ci siamo? Quindi abbiamo come minimo tre menti. La zucca carnale che va al cimitero, ciao, meno male. E poi abbiamo l'anima. Adamo fu reso un'anima vivente. Va bene? E poi c'è lo Spirito di Cristo che non è la nostra anima mortale.
Sì.
E lo Spirito di Cristo è la mente di Cristo. Quindi c'è la mente carnale, la mente dell'anima che dice alla mente carnale cosa fare. E poi c'è la mente di Cristo in noi. E però dipende da noi se ci sbilanciamo verso la mente di Cristo o verso la mente carnale. Cioè l'anima è un po' come un'altalena, l'anima sta nel centro e deve in continuazione deve decidere pornografia o purezza di cuore, peccato o Cristo, salvezza in Cristo o dannazione di Satana. Dannazione si presenta come cose belle, la salvezza in Cristo c'è ostacolo da superare e l'anima deve decidere.
E quindi lo scopo è di sottomettere la mente carnale allo Spirito di Dio che è in noi, vero?
Ripeti, scusa?
Lo scopo è di sottomettere la mente carnale allo Spirito di Dio che è in noi.
Ecco.
Perché come tu hai detto, l'anima decide cosa la mente fa.
Esatto.
Cioè se un pensiero mi viene che lo so che è sbagliato, io posso bloccarlo. Perché la mia anima che vuole Cristo,
certo,
vuole amare Cristo, essere,
certo,
fedele, può bloccare la mente e dire no, tu non penserai a queste cose, è sbagliato.
Certo. C'è un grande predicatore americano, se vi dico il nome voi lo sapete chi è, e lui era assuefatto alla pornografia. È sposato con una donna bellissima, ancora assuefatto alla pornografia. E lui si disperava. E allora ha preso 3 giorni a pregare e digiunare e alla fine ha cacciato il diavolo da se stesso. Ha sofferto 3 giorni. Io quando sono andato a visitare la comunità di recupero per drogate di Muccioli, in Emilia Romagna, e mi hanno detto questo. I drogati ci mettono 3 giorni a liberarsi in media. Di notte non dormono. E vogliono scappare. per andare a comprare droga, rubano mm-hmm. una radio da una macchina e si comprano la droga. E ci vuole 3 giorni. Quindi, fratelli che non avete lo Spirito Santo, pregate e digiunate 3 giorni, mm-hmm. vedrete che il Signore farà qualcosa. Perché non è che il fatto che digiuni e non spendi soldi per il cibo, risparmi sulla mortadella, e il Signore dice, ah ok, abbiamo risparmiato sulla mortadella, merito lo Spirito Santo. Non è esattamente così. Il fatto, il digiuno non è per Dio, non è Dio che digiuna. È la nostra zucca quadrata che deve concentrarsi, focalizzarsi, sintonizzarsi su Gesù, sul Signore, non sulla moglie, il marito, i figli, la casa, il lavoro, stipendio, il mini marchio, il marchio della bestia, del bustione e della bestiaccia. Digiuni, ti concentri su Gesù, lui ti dirà non ti preoccupare, tutti i marchi sono sotto i miei piedi. E poi, come si dice lo Spirito Santo, devi offrirti come soldato di Cristo, vivere o morire. Va bene? Tutti i cristiani che adesso hanno lo Spirito Santo, battezzati, lo Spirito Santo, fanno miracoli, pregano in lingue e che sono fuori binario, per esempio non evangelizzano, una volta, almeno una volta nella loro vita, si sono dati interamente a Cristo, si sono messi sull'altare come Isacco e Dio li ha benedetti col battesimo dello Spirito Santo. E poi... è arrivato il diavolo. A Dio detto che non potete mangiare il frutto. È vero, non dobbiamo mangiare il frutto della disubbidienza. No, sì, ma sai, Dio è amore, siete sotto la supergrazia, vi perdona tutto, anche la lazzaronite cronica completa. Vi perdona. Non è mica vero che ti perdona quello. No, non è la salvezza. Gloria a Dio, Angela. Matteo 11:29, prendete su di voi, andiamo, chi mi dà primo Pietro 1:9? Matteo 11:29, leggo io, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto, umile di cuore, e troverete riposo alle vostre anime, capito? Quindi la nostra anima è quello che viene giudicato da Dio, non la mente carnale che muore, mm-hmm. la mente carnale va al cimitero, è l'anima che viene giudicata da Dio. Però primo sì. Pietro 1:9?
Primo Pietro 1:9.
E l'altro, Primo Pietro 4:19.
Primo Pietro 1:9. Ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Primo Pietro 1:9.
Questa è la fine della fede. Mm-hmm. Il fine. Siamo qua a soffrire per salvare l'anima. Finalmente l'ho salvata. Posso andare in letargo al dormitorio, all'ospizio comunale, chiamato l'edificio di chiesa? No! No, no che non puoi! Lascia gli ospizi religiosi agli addormentati in piedi. Noi andiamo in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Allora poi andiamo a Primo Pietro 4:19.
Però sarà bello nel cielo senza la mente carnale.
Sì, comunque anche in cielo non è che tu sarai Dio. Anche in cielo dovrai rigare diritto. Non c'è la mente carnale qui col diavolo che ti soffia per pomparla. Però anche in cielo potrai sbagliare. Non creda che Giobbe ha detto Dio trova, come dice, imperfezione anche nei suoi angeli.
Anche gli angeli possono sbagliare.
Il diavolo non era in cielo, scusa.
Sì, sì,
e
sì,
i demoni
sì,
che
sì.
l'hanno seguito, miliardi di demoni, miliardi di demoni che lo seguono, non erano in cielo.
Sì.
In cielo c'è anche l'asilo infantile, c'è anche una scuola. Le cose che non impariamo qui, andiamo in cielo, c'è un posto che si chiama asilo infantile per ritardati cronici. Magari non è esattamente così,
un po' più amorevole forse.
Capito? Sì. Le cose che rifiutiamo di imparare qua, non è che la facciamo franca. Come sono furbo qui, non imparo niente e faccio i porci comodi. In cielo metterò olio nella lampada e ciao. Sono furbo o no? No, caro. Non è così la storia. Il cielo è una mietitura. Quello che non hai voluto imparare qua, tirati sulle maniche che lo imparerai là. Angela, cosa c'hai?
Primo Pietro 4:19.
Per cortesia.
Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore, facendo il bene.
Allora com'è che affidi l'anima al Signore?
Facendo il bene.
Capito? Ubbidendo alla parola, non alla supergrazia del diavolo. Perché supergrazia nella Bibbia non esiste. Va bene, digli ai quelli là che credono alla supergrazia, voi non siete supergrazia, non avete la supergrazia, siete in disgrazia. Dove lo dice disgrazia nella Bibbia, Angela?
Scaduti dalla grazia.
Sì, Galati 5:4. Siete caduti dalla grazia, siete disgraziati. Non siete sotto la grazia, siete disgraziati, senza offesa. Perché avete creduto che fate i porci comodi e poi Dio vi dà la super grazia. Dio vi darà una super sculacciata, non la super grazia. A te o a me? Che a volte mi scrivono, sai? Mi dicono, ma tu che ti credi di essere te? Ti credi di essere meglio di me e degli altri? No, non ho mai detto questo. Ma devo dare la parola. Sono una voce nel deserto. Ah, ma tu ti credi? Non mi credo niente. Sono come voi, peggio di voi. Solamente che... grazie a Dio che c'ho Gesù. Amen. Tu devi vedere i commenti che vedo. Ma tu che ti credi di essere? Ma io non credo niente, posso predicare la parola. Ma prenditela con la parola, non prenditela con me che non valgo niente. Se te la prendi con me, vinci. Prenditela con la parola. Angela,
sì.
A te la parola. Gesù.